Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
I conflitti militari alla fine favoriscono l'economia capitalista. Beh, è un luogo comune, ma ci sono circa 238 miliardi di dollari, che poi sono una cifra record per l'anno 2023, ossia i guadagni dalla vendita di armi all'estero da parte degli Stati Uniti. Abbiamo già evidenziato come le tecnologie dual use siano vitali per la ripresa dell'economia capitalista, ma anche per restituire forza ai settori produttivi, andando a investire nei settori che hanno maggiore redditività. È in corso una feroce ristrutturazione, anche se non conosciuta dai media, una ristrutturazione dell'economia in funzione green, ma anche a una forte presenza del settore militare e di tecnologie legate all'intelligenza artificiale che all'occorrenza potranno servire tanto ad uso civile quanto federale. Fatto sta che l'argomento su cui riflettere oggi è se le guerre alla fine portano benefici alle economie. Beh, in alcuni casi diremo proprio di sì, gli Stati Uniti ad esempio, in altri, vedi l'Unione Europea, la spinta alla guerra contro la Russia da parte dei paesi NATO ha avuto delle ripercussioni negative sull'economia del vecchio continente, in particolare sulla Germania, che è il paese trainante, che nel 2023 è finita dopo un quarto di secolo con dati economici recessivi. Ora, il Dipartimento di Stato americano ha detto chiaramente che la vendita di armi è aumentata di circa il 56% solo rispetto al 2022. Ci sono negoziazioni dirette tra aziende statunitensi sotto l'egida governativa e altri paesi, ma il dato economico è quello che viene evidenziato dallo stesso Congresso americano, ossia che nel periodo che va dal 2018 al 2022, il 40% del commercio globale di armi è stato gestito dagli Stati Uniti. Se andiamo a vedere invece il periodo che va dal 2013 al 2018, gli Stati Uniti avevano poco meno del 33% del commercio globale di armi. Quindi vuol dire che negli ultimi anni, con la guerra in Ucraina, il commercio degli Stati Uniti, quanto a fabbriche di armi, cioè sistemi di arma e tecnologie avanzate, è aumentato del 7%. Quindi la guerra in Ucraina fa crescere la domanda di armi americane, come potremmo dire che la guerra in Palestina, l'olocausto contro il popolo palestinese, determinerà un aumento esponenziale delle nuove tecnologie nel sistema bellico messe a punto da Israele. Ora, se andiamo a vedere nel dettaglio, ci risulta che la Polonia è forse il paese che ha acquistato più armi dagli Stati Uniti. Ha comprato elicotteri Apache, ha comprato carri armati, lanciarazzi e altri sistemi di arma. La Germania, dopo anni in cui le spese militari erano quasi ferme, ha speso qualcosa come 8,6 miliardi in elicotteri. La Repubblica Ceca, che poi è un paese alle prese con un'economia altalenante, 5,6 miliardi in F-35. E poi ci sono gli acquirenti di altri continenti, il riarmo del Giappone, il riarmo dell'Australia, il riarmo del Sud Corea, il riarmo di Taiwan, tutti i paesi con i quali gli Stati Uniti sta costruendo delle esercitazioni militari a ridosso della Cina, in funzione anticinese. E poco si sa invece di un'altra esercitazione militare che viene portata proprio nel cuore dell'Europa e che vede impegnati migliaia e migliaia di soldati, e esercitazione che sta anche prendendo in esame l'utilizzo di varie armi nucleari. Ora, se noi invece andiamo a fare un confronto tra Russia e America, ci rendiamo conto che le aziende russe, proprio nel periodo fra il 2018 e il 2022, avevano visto calare del 30% le loro vendite di armi all'estero. Viene così confutato un luogo comune, secondo il quale la Russia sarebbe una grande produttrice ed esportatrice di armi nel mondo. In realtà, mentre gli americani aumentano le vendite, la Russia invece le andava calando e in maniera anche vistosa. Certo, le sanzioni hanno il loro peso, il bando alle importazioni di componenti fondamentali per fabbricare le armi sono fattori sicuramente determinanti anche per la crisi della produzione e delle vendite di armi nel mondo da parte di Mosca. Ma il dato americano ci conferma che con i democratici al governo la guerra diventa un elemento trainante per l'economia e caratterizzante anche la politica estera degli Stati Uniti. Il 90% dei 100 miliardi di dollari stanziati dagli Stati Uniti per l'Ucraina sono rimasti in casa. Quindi i grandi e generosi aiuti degli Stati Uniti in realtà non ci sono, perché gli Stati Uniti hanno venduto armi a Kiev e quindi quegli aiuti economici in realtà sono usciti dalla porta per rientrare nella finestra. Sono serviti a comprare sistemi militari da aziende che operano negli Stati Uniti. E per sottolineare poi anche la rilevanza dell'industria bellica americana, si parlava molti anni fa di neokinesismo di guerra, ossia spingere sulla guerra per far crescere l'economia. Bisogna anche comprendere quell'intricato sistema di lobby che domina nel Congresso americano. Congressisti di entrambe le parti, democratici e repubblicani, che scopriamo essere fortemente legati a fondazioni e alle imprese di armi. Non è un caso che anche nel nostro paese, anche in Europa, numerosi politici oggi li ritroviamo a capo di fondazioni legate alle imprese militari, oppure che transitano vicendevolmente da incarichi politici a incarichi dirigenziali all'interno delle imprese di armi, in entrata o in uscita, a seconda dei casi. Potremmo fare numerosi esempi anche in Italia, ma basti ricordare che questa grande lobby, invisibile agli occhi dei media, in realtà determina anche le spese dello Stato, a unico svantaggio poi delle spese sociali. Gli Stati Uniti dicono che sospendere gli aiuti all'Ucraina renderebbe il mondo più insicuro. In realtà indebolirebbe le loro economie, che indebolirebbe tutto l'intricato sistema di aziende belliche che negli Stati Uniti ha visto crescere in maniera esponenziale i propri affari. Da qui si capisce che il ricorso sistematico alla guerra non è soltanto una enunciazione, è qualcosa di più. Il documento approvato dal Congresso americano nel dicembre scorso, Guerre Globali, parte dalla necessità di sicurezza, ma dietro quell'idea di sicurezza si nascondono degli interessi economici. E quindi su questo c'è un silenzio mediatico che non vuole evidenziare come proprio il ricorso alla guerra sia diventato un elemento non solo per la supremazia politica, per il controllo dei paesi più riluttanti ad accettare la invasiva presenza delle multinazionali che vanno a sottrarre i prodotti importanti e vitali per l'economia mondiale. Insomma, dietro alle imprese e dietro alla grande produzione di armi americane, in realtà si cela il tentativo, come accadde negli anni Ottanta, di puntare tutto sulle tecnologie militari, che poi diventano anche tecnologie dual use, per poter poi mettere in un angolino i loro competitor, e non solo i competitor orientali, asiatici per capirci, ma soprattutto anche quelli europei, che sono decisamente indietro nella produzione dei nuovi sistemi di arma. Quindi capiamo come il ricorso sistematico alla guerra sia una necessità, come si diceva un tempo, per superare la crisi del capitalismo e soprattutto per rilanciare una nuova stagione all'insegna della vera insicurezza globale, perché il ricorso sistematico alle guerre è ormai diventato una costante, opprimendo popoli, creando olocausti in barba a qualunque diritto civile, diritto umano e diritto internazionale. Un saluto da Federico Giusti, a risentirci su Yesterday Papers.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.